Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon o di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione ombra di morte, una luce è sorta. Da allora, Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino.
Continuiamo il nostro percorso all'inizio di questo nuovo anno ancora per riconoscere il Signore Gesù che oggi troviamo all'inizio del suo ministero. In maniera perentoria, Matteo ci dice che Gesù, avendo saputo che suo cugino Giovanni il Battista è stato arrestato, si rifugia, torna in Galilea, nel territorio di Zabulon e di Neftali, e lì inizia la sua predicazione. L'evangelista Matteo collega la scelta di Gesù di andare ad abitare a Cafarnao alla profezia di Isaia che abbiamo ascoltato nella prima lettura. L'operazione dell'evangelista evidentemente è giusta perché ci richiama il piano di Dio che misteriosamente spinge la storia degli uomini verso il suo progetto. Questo collegamento con le antiche profezie, molto presente nell'autore del primo Vangelo, può indurre però a pensare a Gesù come un automa che si muove senza ricorrere alle sue qualità di uomo. Tant'è vero che molti cristiani, purtroppo, hanno un'idea disincarnata del Maestro e perciò non si sentono interessati alla sua dimensione di vero uomo, cioè di incarnato, e questo è un guaio, sia perché così la sua incarnazione perde di forza e di significato, sia perché allontana da noi proprio quegli aspetti umani che in quanto uomini dovremmo imitare. Proviamo perciò a uscire dalla profezia e a valutare umanamente la scelta di Gesù che lascia Nazareth e stabilisce la base della sua opera evangelizzatrice a Cafarnao. Nazareth. Nazareth era un piccolo paese di collina, agricolo, lontano dalle grandi vie commerciali e di comunicazione. Cafarnao. Cafarnao era una città situata sulle rive del lago di Tiberiade, sulla via del mare, antichissima via commerciale che collegava l'Egitto con l'Oriente, l'Anatolia e la Mesopotamia. Era vicina a Tiberiade, la città costruita da Erode Antipa, figlio di Erode il Grande, e così chiamata in onore dell'imperatore Tiberio. Una città pagana, dove, rifiutandosi gli ebrei di andare ad abitarla perché giudicata impura, l'Antipa, il re Antipa, aveva trasferito con la forza le popolazioni rurali della Galilea. Cafarnao quindi era un crocevia di genti, di commerci, di religioni e culture diverse. È qui che Gesù, con una scelta quanto mai oculata e coraggiosa, inizia a svolgere la sua opera evangelizzatrice. Il suo è un annuncio nuovo che rompe con le religioni pagane e con quella ebraica. Ha bisogno di gente disposta ad ascoltare e contestare, a incuriosirsi e a contrastare, a mettere in discussione abitudini e sicurezze, perché senza abitudini radicate e sicurezze incrollabili. Cafarnao, perciò, diventa un'icona, un simbolo del nostro oggi. La dittatura del relativismo, di cui parla Benedetto XVI, non è una moderna Cafarnao dove tutti sono sicuri che niente è sicuro? Sì, la società di oggi è la Cafarnao dove Gesù ha stabilito la centrale della sua opera evangelizzatrice e dove noi dobbiamo riportare l'impegno della nostra evangelizzazione. Noi invece, purtroppo, ci troviamo più a nostro agio a Nazareth, dove la fede va avanti ancora per abitudine e consuetudine, rafforzate magari da qualche revival nostalgico, oppure a Gerusalemme, dove è tutto stabilito e deciso dall'alto, e dove magari per sentirci vivi ci balocchiamo a discutere tra di noi: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io invece sono di Cefa e io di Cristo. Dobbiamo andare a Cafarno. È lì il nostro posto. È per lì che siamo stati fatti pescatori di uomini, pescatori, cioè un mestiere difficile, un mestiere duro, rischioso, coraggioso, perché il mare di Tiberiade, come tutti i mari della vita, conosce tempeste improvvise e minacciose. Ma facciamoci una domanda di fondo: ma chi deve andare a Cafarno? Il Papa? I vescovi, i preti, i religiosi? Certamente. Ma Cafarnao, non dimentichiamo che è il luogo di tutti i cristiani, perché tutti sono chiamati a essere pescatori di uomini. E perché la Galilea delle genti, il popolo che ha bisogno della luce, non bisogna andarlo a cercare chissà dove. Sono coloro che vivono con noi, sono i figli, sono i nipoti, sono i colleghi di lavoro, gli amici, coloro che incontriamo per la strada. E allora, alla luce di tutto questo, pensate per un momento alla nostra Chiesa, che ha il coraggio di sporcarsi le mani, che ha il coraggio di iniziare esattamente là dove gli atei non vogliono più stare. Invece, con tanta amarezza, devo dire, spesso vediamo che la Chiesa corre un po' il rischio di chiudersi a riccio, di erigere barricate, di non avere più il coraggio di mettersi in discussione, di mettersi in gioco. Gesù inizia la sua predicazione da un luogo di frontiera, di confine. Ecco una caratteristica del nostro Dio, di quel Dio in cui noi crediamo. Dio non sta con i bravi ragazzi. Dio vuole stare con i ragazzi difficili. Dio non sta con quelli che hanno paura di confrontarsi. Dio sta esattamente laddove tutti gli altri si sono ritirati, laddove gli altri non vogliono più stare. E la sintesi dell'annuncio di Gesù è molto bello: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Cioè, accorgiti che Dio ti si è avvicinato, che Dio ti è vicino, che si è fatto prossimo. La conversione significa accorgersi di qualcosa che succede, accorgersi di una presenza che prima non sapevamo che ci fosse. Significa semplicemente: girati perché Dio è arrivato. La buona notizia che Gesù porta è il regno che si è fatto vicino. È la Chiesa, comunità, allora che deve tornare a Cafarno per annunciare prima di tutto che il suo essere comunità significa essere in perfetta unione di pensiero e di sentire. Ci deve far riflettere allora la testimonianza di Gesù in questa terza domenica del tempo ordinario. L'unico Gesù che poteva fare da solo vuole accanto a sé un gruppo stabile di collaboratori e di amici. Carissimi fratelli e sorelle, meditiamo attentamente al Vangelo di questa domenica.